Il podcast di oggi è un formato un po' particolare perché ho il piacere di fare quattro chiacchiere con un amico, posso dirlo. Ho visti poco. Gianluigi TD ha conosciuto in rete come insopportabile. Insopportabile ha oltre 135.000 follower su Twitter, è conosciuto per i suoi tweet arguti e la promozione anche di eventi digitali come la Notte Bianca su Twitter e di azioni di sensibilizzazione come allerta meteo SAR e anche parole ostili, di cui insomma, è stato promotore e fa parte del comitato scientifico, mentre Gianluigi è conosciuto per la sua attività di esperto di comunicazione, soprattutto pubblica e di turismo. E quindi oggi grazie Gianluigi per aver accettato questo invito, questa forma un po' particolare, questa sperimentazione di podcast.
Ma grazie a te, mi hai messo sopra una quantità di aspettative che chiudiamo subito qua perché sono
emozionato. No, il tutto è partito in realtà in maniera molto spontanea perché Gianluigi ha aperto da poco il suo podcast su Anchor e anch'io da un po' di tempo sto sperimentando Anchor, però la forma podcast ancora è una forma che insomma è un po' diversa, molto diversa diciamo dalle attività che entrambi abbiamo finora fatto sui social e quindi insomma richiede anche una forma mentis, se vogliamo, diversa. Come sta andando a te, Gianluigi?
Allora, devo dire che sta andando bene perché lo trovo molto naturale, cioè aggiungere il sonoro poi ai pensieri che abitualmente scrivo. Ovviamente è un meccanismo, un linguaggio completamente diverso, però è molto gratificante, ecco, a prescindere dalle questioni dei numeri. Ecco, si entra anche in una dimensione diversa, nel quale il numero, cioè la visualizzazione, il riscontro è molto meno importante. Sì. E si punta poi alla creazione di contenuti, a dire cose. Ecco, questo è un aspetto che
rispetto ai social probabilmente manca quell'aspetto di, diciamo, di reazione immediata che magari ha un tweet, un post su Facebook, eccetera, ma c'è un altro tipo appunto di gratificazione che è quella che dicevi tu, quindi un po' difficile entrare in un nuovo mood, diciamo.
Sì. La sensazione è quella di lanciare proprio una bottiglia in mezzo al mare, cioè, e poi anche a distanza di giorni, soprattutto il primo podcast che ho fatto più una decina di giorni fa, forse neanche, continua a macinare, viene ascoltato e quindi ogni tanto qualcuno comunque dà un feedback. È interessante questa cosa di lanciare dei messaggi e forse anche questo condiziona un po' la creazione di contenuti, almeno per quanto mi riguarda, nel crearli un po' più non legati al momento, ma un po' più
durevoli,
generalisti, ecco. Sì, durevoli, ecco, bravo.
Sì.
E tu sei più bravo a trovare.
No, è che è un po' più vicino, diciamo, probabilmente al concetto di blog, ma diciamo raccontato, che non sì. Ai social, no?
Sì, esatto, è proprio più vicino a quell'aspetto lì, tanto è che la gran parte degli argomenti che sto affrontando nel podcast sono di fatto spunti presi dal blog che poi appunto racconto, tento di raccontare in una maniera più articolata, mischiando anche un po' argomenti vari che si sono succeduti nel tempo. Sì, ecco.
Sì. Senti, partiamo da Twitter, perché un po' quello è stato il social da cui è partita la tua popolarità, che probabilmente è arrivata anche inaspettata. Magari ci spieghi un po' come è arrivata, anche per capire un po' qual è stato il punto di svolta, la chiave di questo successo, di questa popolarità.
Sì, allora diciamo che Twitter ha subito rappresentato per me una naturale estensione del mio linguaggio. A me piace molto essere sintetico, essere anche caustico talvolta, e quindi mi sono trovato subito a mio agio. C'è da dire che 11 anni fa Twitter era veramente frequentato da pochissimi, ed era un contesto molto dinamico in cui si sperimentava veramente tanto tentando anche di portare pratiche analogiche sulle, diciamo, sui nuovi linguaggi digitali, sui nuovi processi digitali, e probabilmente essere stati al posto giusto al momento giusto. Il tempismo è stato un elemento importante per quel processo proprio di riconoscibilità e di farmi emergere rispetto al resto degli account, che comunque ce ne sono tanti che hanno, diciamo, un approccio simile al mio. Gli aspetti hanno diciamo dato una mano alla mia popolarità. I primi fra tutti sono stati i primi premi Tweet Awards, le prime due edizioni le ho vinte io come miglior account, e quindi comunque ha avuto una visibilità nazionale che mi ha portato a essere poi seguito da tanti giornalisti, tanti personaggi, che ovviamente hanno amplificato ancora di più la mia identità.
Beh, io penso anche che probabilmente alcune tue iniziative su Twitter hanno contribuito a questo tipo di visibilità. Probabilmente l'organizzazione della Notte Bianca su Twitter, che era comunque una cosa molto curiosa, innovativa, particolare, e forse anche l'hashtag Allerta Meteo SAR, che è un hashtag di sensibilizzazione di cui tu ti sei fatto promotore, e che è stato un momento importante, secondo me. Ce lo vuoi raccontare, Giulio?
Sì, diciamo che ci sono state parecchie iniziative, diciamo, ludico, ricreative, innovative, sperimentali, come appunto la Notte Bianca, che hanno portato la rete a essere coinvolta in percorsi di comunicazione collettiva, cioè intorno appunto a palinsesti narrativi, hashtag che diventavano appunto momenti di condivisione. Però la rete tendenzialmente era vista in quegli anni lì come diciamo uno strumento ludico informativo, ecco, uno strumento per lo più di cazzeggio e di informazione. E lo spartiacque è stato un po' Allerta Meteo SAR, che nasce dal percorso di coscienza collettiva di alcune persone come Luca Zanelli e Giovanni Aratta, che per l'alluvione delle Cinque Terre, per il terremoto dell'Emilia, hanno, insieme a me e ad altre persone, hanno, diciamo, evidenziato alcune dinamiche di comunicazione complicate, di emergenza, e Allerta Meteo è stato il primo esempio di comunicazione d'emergenza strutturata in Italia, che è diventato poi un caso studio. A prescindere dal momento veramente molto pesante dal punto di vista personale delle persone che l'hanno seguito insieme a me, da quel momento la percezione della rete è un po' cambiata, anzi è cambiata tanto, da strumento solamente appunto ludico ricreativo a anche strumento di informazione, cioè utile a fare cose, ecco. Questo ed è cambiata anche un po' la percezione che c'è stata della mia di persona in rete, non solamente quello che si è simpatico e fa sorridere cazzeggiando, ma appunto uno che sa anche fare cose dal punto di vista della comunicazione.
Questo immagino ti avrà dato anche un po' di, diciamo, di popolarità in più e di, come se, anche legittimazione in più magari sul territorio, perché spesso, come dire, nessuno è profeta in patria, poi quando il riconoscimento arriva, no, dagli altri. Lo dico perché un po' è capitato anche a me, quindi volevo capire se anche a te, guarda, era scattato questo tipo di dinamica.
Continuo ad essere abbastanza, non dico ignorato, ma diciamo non godo di grandissima popolarità nella mia terra, a parte un grosso nucleo di persone che mi seguono, che mi stimano tante, però diciamo dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dell'essere utile per alcune questioni di cui mi occupo da tanti anni, appunto anche questa della comunicazione, ma anche del turismo e di altre questioni, diciamo non c'è la ressa, cioè, la porta per
ma mi vuoi dire che magari qualche tweet tuo ha dato fastidio anche a qualcuno? Può capitare,
ma no? Capita, penso, quotidianamente, però il discorso è che la rete è anche questa, cioè certo. essere liberi di potersi esprimere con rispetto, perché hai citato pare lo stili, e io ne sono fortemente convinto che diciamo un'educazione nel proporsi, nell'essere anche educati, nel rispettosi nei confronti degli altri sia indispensabile. Però, cioè, le cose si possono dire, cioè, le verità anche un po' scomode si devono dire, cioè, siamo sempre cittadini, se ci sono delle cose da dire si devono dire, ecco.
Certo. Senti, come vedi, visto che ormai sei su Twitter da tanti anni, c'è stato un cambiamento negli ultimi anni rispetto, vabbè, lasciando perdere proprio rispetto agli inizi, ma questo arrivare a una fascia più ampia di persone, ma anche, insomma, l'ingresso di nomi noti nel campo della politica, dello spettacolo, ha portato dei cambiamenti su Twitter, anche dal punto di vista della comunicazione.
Beh, diciamo che i cambiamenti sono andati di pari passo con i cambiamenti anche della società nella comunicazione generale, cioè nell'approccio che si ha nella comunicazione nei media tradizionali. Su Twitter è cambiato tutto, praticamente. Negli ultimi 5 anni è cambiato praticamente tutto, cioè c'è una scarsissima attenzione nei contenuti, anche nelle interazioni. Tu che lavori con statistiche, numeri, e lo saprai meglio di me, io ho praticamente un terzo delle interazioni che avevo, diciamo, 7-8 anni fa. Parlavamo di qualche decina, anche diverse decine di milioni di interazioni, adesso si attestano in pochi milioni di interazioni al mese, quindi ragioniamo proprio con molta meno attenzione nell'interagire, e invece molta più creazione di contenuti. C'è tanta gente che scrive, pochissima gente che legge, in sostanza. E questo è dovuto all'inquinamento comunque della discesa in campo dei politici su Twitter, dei personaggi che lo utilizzano come personal branding, non come interazione, tantissimi personaggi che lo utilizzano come personal branding, e anche con le aziende che di fatto hanno un po' inquinato la rete con contenuti sponsorizzati più o meno visibilmente, che insomma creano moltissimo rumore, ed è difficile anche per account di grandissimo pregio, come ne esistono tantissimi, emergere da questo rumore di fondo che nasconde tutta questa qualità, e tra l'altro toglie anche la voglia di esprimersi in maniera innovativa, perché di fatto non ti ascolta nessuno. Ecco, questo è un
E
elemento.
quindi tu usi anche altri social, cioè come, diciamo, in parte sopperisci, diciamo, questo cambiamento in Twitter? Vabbè, tu sperimenti molto, quindi hai testato anche gli altri social, com'è il tuo rapporto con gli altri?
Allora, detesto dal primo momento Facebook, proprio non è un odio, è proprio un disprezzo. È una piattaforma che non ho mai capito perché ha proprio questa poca chiarezza sull'essere pubblici o privati, sulla gestione dei contenuti, sulla anche scarsa visibilità dell'algoritmo, insomma, una piattaforma proprio scadente per me. E mi trovo abbastanza bene su Instagram, anche se poi è una comunicazione quasi unidirezionale, per quanto
Certo.
mi riguarda, ovviamente. Sulle stories non mi trovo molto a mio agio, quindi da Snapchat prima e poi dalla copia a carbone su Instagram,
Sì.
stories non mi trovo bene. Mi sono trovato per un buon periodo, anche se non è un social tradizionale, sul blog. Sono tornato alla vecchia, diciamo, alla vecchia interazione uno a uno, però di fatto Twitter rimane il mio social d'elezione, il mio social preferito, dove appunto riesco ad esprimermi in maniera completa. Penso più che per il linguaggio, che potrei tranquillamente utilizzare anche negli altri social, per la rete di relazioni che appunto in tanti anni ho creato, e quindi appunto ho piacere a interagire con le persone.
Qual
ad aiutarlo.
Tu lo usi anche molto per informarti, Twitter?
Sì, moltissimo. Praticamente è la mia prima fonte di informazioni. Io ho diverse liste private dove appunto una serie di giornalisti, non seguo più le testate, seguo i giornalisti direttamente, sia come diciamo news, quindi testate all news, quindi giornalisti che si occupano della quotidianità, sia anche per i tematismi, appunto per la tecnologia, delle liste specifiche, dove ovviamente ci sei anche tu. E poi poche altre, devo dire una decina di liste. E poi ne ho una grande dove ho circa 2000 persone che sono, diciamo, la sintesi di quello che è la mia rete di contatti più frequente.
Podcast, hai introdotto un concetto interessante, vorrei capirne un po' di più, quindi ti chiedo, hai parlato di realtà diminuita, ecco, come la definisci, in cosa si caratterizza?
Ok, diciamo nasceva dallo spunto della profilazione, insomma, principalmente dal recinto Facebook, cioè nasce dalla distorsione che abbiamo della realtà che percepiamo all'interno della piattaforma Facebook. E nasceva dal fatto che noi viviamo comunque in una realtà arricchita da tantissimi elementi multimediali, quindi testi, video, foto, è aumentata anche dalla realtà aumentata, dal virtuale. Di fatto però ciò che viviamo all'interno della piattaforma è una deformazione della realtà dovuta appunto da un algoritmo, dalla nostra rete di relazioni che di fatto condiziona l'algoritmo e quindi la nostra rete di relazioni diventano i redattori del nostro palinsesto narrativo. È quindi deformata e di fatto diminuita dai limiti di questo social, cioè da una parte teoricamente abbiamo un aumento dovuto all'amplificazione di tutti gli strumenti, però nel concreto all'interno di questa piattaforma è diminuita da quei limiti che ci impone appunto l'algoritmo e la profilazione anche ossessiva dei dati che diamo. Quindi ecco, questo è un momento di crisi, secondo me, che dobbiamo gestire noi come utenti, perché di fatto non possiamo più uscire dalle piattaforme social che diventano un elemento di esistenza digitale. Dall'altro, però, comunque portano a degli estremi che possono tranquillamente deformare ciò che è la nostra vita vissuta e quindi appunto la percezione della realtà, i processi democratici e tutta un'altra serie di elementi che possono davvero portarci su una strada molto pericolosa.
Chiaro, no? Ma non pensi che anche però su Twitter si assista un po' a questo tipo di dinamica, soprattutto ora che anche lì è stato messo in campo un algoritmo che seleziona per te quelle che sono le notizie, insomma, più interessanti. È vero che Twitter ha dei meccanismi magari che ti permettono forse di porre l'attenzione su una lista magari di persone, ma probabilmente anche lì si va un po' a costruire, ci chiudiamo, insomma, un po' naturalmente in un giardino recintato anche lì.
Allora, distinguiamo tra chi già li usa i social e quelli invece che si approcciano oggi. Quelli che si approcciano oggi, hai ragione, in entrambi i social hanno le stesse problematiche perché si trovano, diciamo, con dei contenuti che bene o male vengono condizionati dalle azioni che uno poi esegue e subisce nei social. Mentre invece chi è già dentro, di fatto ha la sua rete di relazioni, è chiaro che in qualunque contesto sociale noi siamo deformati da quello che ci circonda e quindi non è solamente, non sono solamente i social. Se io vivo in un paese e leggo solamente ciò che accade in quel paese, di fatto la mia percezione della realtà si limita solamente a quel contesto. Però Twitter è meno condizionante, secondo me, perché comunque le notizie riesce a vederle per appunto trending topics, condivisioni della rete di relazioni. Su Facebook è un po' più complicato, anche perché la rete è diversa e io ho due pubblici, diciamo, diversi. Su Facebook mi seguono pochissime persone rispetto a Twitter, neanche 3.000. Io non arrivo a 5.000 persone su Facebook, ne ho 3.000, neanche 3.000.
Parli proprio come amici,
Come
diciamo,
amici,
della
sì, come amici.
persona.
A parte, vabbè, la pagina fan, però amici personali ne ho 3.200, mi sembra. Contro invece i 135.000 e passa di Twitter. È chiaro che sono due pubblici diversi. Quelli di Facebook sono persone che mi conoscono in maniera, diciamo, un po' più diretta. Ci sono anche parecchi che mi seguono su Twitter, però diciamo, persone anche che conosco, che frequento, e sono due reti sociali completamente diverse. Diciamo che è questo il distinguo che fa la differenza. Poi le news su Twitter sono immediate, sono molto più facilmente raggiungibili. Su Facebook il tema anche di ricerca è contorto, è un pachiderma ingestibile, anche insomma, dal punto di vista soft di browser fa abbastanza schifo, sembra un programma veramente scritto negli anni Ottanta, solo vestito con una grafica un po' moderna, teoricamente.
Ma c'è un modo secondo te per uscire da questa realtà diminuita, a parte non frequentare Facebook, dico, ma anche il rischio di una realtà
No,
diminuita
no,
su
no, no.
Twitter o altrove, ecco.
Il modo è essere curiosi e presenti in rete, cioè non bisogna mai bersi tutto quello che ci capita, fidarsi delle persone. Ecco, io, se tu mi scrivi, se Vincenzo Cosenza mi scrivi una recensione su TikTok, io al 99% so che quella recensione l'hai studiata e sono certo che con coscienza hai espresso la tua opinione, quindi mi fido di te. E così penso le persone si fidano di me su alcuni aspetti legati alle materie che tratto. Ecco, quindi la rete di relazioni, di fiducia, è quello che poi ci salva, non è altro. Poi la rete e i social sono persone collegate da uno strumento, quindi non è che lo strumento faccia la differenza se non nell'amplificare gli estremi in positivo e in negativo. Cioè, siamo noi che facciamo la differenza. Questo.
Chiarissimo. Ti volevo fare l'ultima domanda sul
Accidenti, solo l'ultima. Io volevo un po' di più. Una volta che mi intervista un personaggio come te, e vabbè, dai, facciamo l'ultima.
ma questa potrebbe anche essere ampia, perché voglio parlare di turismo, no? Visto che tra l'altro noi ci
Aiuto.
siamo conosciuti a un passato BTO
Sì.
a Firenze e vabbè, tu sei un grande esperto di turismo, di comunicazione del turismo e quindi l'argomento è molto ampio, quindi iniziamo con una domanda ampia, cioè ti vorrei chiedere com'è cambiato il turismo e sul web dal punto di vista del consumatore, ma soprattutto di chi si propone di attrarre turismo.
Allora, vabbè, negli ultimi 12-13 anni è cambiato veramente tutto, perché le piattaforme di Booking e i social hanno distrutto tutti i processi tradizionali, processi economici, tour operator e anche le low cost, devo dire, più che anche altri fattori, più che i social, forse le low cost ne hanno cambiati. Però
Ma
dal
low
punto
cost
di vista
intendi trasporti o
sì, trasporti, trasporti,
trasporti?
l'accessibilità della destinazione a basso costo e in maniera anche frequente ha cambiato la tipologia di vacanza. Prima, nei passati anni, si facevano vacanze più lunghe, una vacanza, al massimo due vacanze lunghe. Adesso invece si tende a viaggiare molto più spesso, con destinazioni varie e cambiandole anche spesso, cioè non si torna sempre nello stesso luogo, ma si tende a cambiare spesso e con dei tempi di breve, brevi, insomma, vacanze brevi, ecco.
Sì.
Oltre a questo, appunto, il processo di scelta di una vacanza sui social, soprattutto negli ultimi anni, è cambiato tantissimo, tanto che una delle prime fonti di ispirazione l'hai espresso tu a BTO l'anno scorso in un panel sull'influencer marketing, appunto influenzata dal processo di ispirazione, influenzato dai contenuti che uno legge su Instagram. Poi la questione della conversione, appunto, di quanto questi contenuti e questo processo di ispirazione diventi poi vacanza prenotata, è un po' un ragionamento da fare in maniera più articolata. Non mi sembra il momento di sprecare una mezz'ora, un'oretta su questo argomento.
È condizionato poi dai maledetti influencer.
Esattamente, quelli là, i peggiori sono. No, gli influencer tradizionali ormai sono in via di estinzione, cioè nessuno va più in una destinazione perché c'è andata la persona che appunto influenza l'opinione pubblica, se non in minima parte, sempre di più appunto su quello che dicevo prima, sul fidarsi della rete di contatti, ci si fida, insomma, dei micro influencer, come appunto ci sono stati definiti, micro e mini influencer, che poi non è niente di diverso da quello che è sempre successo. Cioè, quando si andava in un viaggio, si rientrava e si chiedeva all'amico come è stato, ah, bello, bellissimo, ci devi andare anche tu, e quindi si veniva influenzato magari dalla racconto dell'amico, dalle cartoline che ci mandava durante il viaggio, o dalle maledette diapositive che ci presentavano il sabato sera in una riunione. Adesso è cambiato solamente il modello, cioè il linguaggio e i tempi, perché l'ispirazione, la cartolina è online, è in diretta, ci viene proposta la suggestione nel momento in cui viene fruita la vacanza dall'amico, e noi siamo lì appunto a essere ispirati in diretta, mentre invece lato destinazione è cambiato molto poco. Lato creazione del prodotto, i territori sono molto lenti, le istituzioni sono molto lente, e c'è appunto questa differenza di velocità anche nell'immaginare il turista nella fruizione di un servizio anche sui social, nell'ispirazione anche sui social. Si ragiona ancora in termini di portali, di motori di booking proprietari, quando invece, insomma, il mondo va in tutta un'altra direzione, e cambia poi rapidamente, perché anche le stesse piattaforme cambiano linguaggi e algoritmi nel giro di pochissimo tempo. Leggevo oggi di Booking, che sta praticamente classificando le strutture extraalberghiere con una classificazione tipo alberghi con le stelle, in autonomia sono fatte di recensioni e altri parametri, quindi, cioè, stiamo ragionando su tempi. Non lo fa la legge, lo fa una piattaforma di Booking a classificare l'extraalberghiere, giusto per capire la differenza di velocità.
Quindi nella percezione delle persone, come dire, incide sicuramente più appunto un sistema magari reinventato da Booking che quello ufficiale.
Sì. Beh, uno si fida più di Booking che di altri soggetti, quasi sempre, perché Booking comunque, se prenoti, ti rimborsa, cioè, già questo. E il paradosso del digitale è questo qua, che nel mondo iperconnesso, iperdigitale, i soggetti che hanno più appeal, che di fatto sono i più grossi soggetti del digitale, sono quelli che hanno nel customer care il loro punto di forza, Amazon, Apple fra tutti, e Booking anche. Quindi la persona rimane determinante in questi processi anche digitali, e quindi anche nei social ci si fida delle persone.
Quindi le destinazioni, le pubbliche amministrazioni di fatto non stanno approfittando, ma potrebbero farlo, di tutte le tecnologie che oggi sono a loro disposizione. Stanno un po' subendo, forse.
Sì, subiscono, altro non le sfruttano neanche diciamo, nell'aspetto che più gli è congeniale, quella della raccolta dei dati nella creazione di una rete di prodotto, cioè tendono a aggregare i soggetti, gli stakeholders dei territori e dei luoghi, insomma, in cui devono creare appunto la destinazione, il prodotto di destinazione, non riescono a neanche a censirli, ad averli, a conoscerli per poi proporli. Si focalizzano quasi sempre sull'aspetto promozionale e quindi solamente sull'aspetto della promozione, non della commercializzazione o della promo-commercializzazione insieme. E quindi appunto partono con campagne magari milionarie su territori insignificanti, con linguaggi spesso sbagliati, su mercati spesso sbagliati, e quindi ci si ritrova a buttare soldi in strategie, e spesso anche frastagliandole in mille azioni, perché parlo della Sardegna, che è l'esempio ovviamente che
Sì.
quotidianamente è inutile. Cioè, la Sardegna è un brand, la Sardegna è conosciuta come Sardegna, eppure ci sono ancora piccoli comuni, comunità locali, GAL, che vanno alle fiere come appunto in autonomia. Quale turista viene in Sardegna anche solamente dalla Francia per andare a visitare? Vado a visitare quel paese, vanno in Sardegna. Poi si spostano. Questo è un po' la distorsione della percezione della realtà. Anche loro vivono nelle loro bolle, anche questi soggetti qua. Quindi
Sì,
non social, ma
non solo social, bolle social
sì.
anche.
Sono bolle di diciamo di scarsa conoscenza del mondo, ecco, di
Senti,
poca.
tu hai citato Booking, ma forse un altro, diciamo, dei player che hanno stati dirompenti in questo settore del turismo, oltre TripAdvisor, ma Airbnb, che insomma
Sì.
ha una, diciamo, una percezione un po' duplice, positiva e negativa, produce effetti sociali, diciamo, positivi e negativi. Tu che ne pensi?
Allora, come tutti gli strumenti, e poi l'estremizzazione dell'utilizzo, cioè quando uno strumento nasce, non è sbagliato di per sé, almeno questo tipo di strumenti. Il problema è che poi si lasciano andare senza una regolamentazione. Ed è chiaro che influisce sui processi sociali. Quando si parla appunto di overtourism, processi di overtourism, in particolare di Airbnb, prima Barcellona, Venezia, Firenze, Roma, ormai è all'ordine del giorno, di fatto si sta influendo in una scienza sociale, che poi la scienza urbanistica, cioè quando tu lasci e cambi l'utilizzo. La destinazione d'uso urbanistica proprio di un luogo fisico, alla improvvisazione oppure al mercato, il mercato va nella direzione della maggiore redditività. È successo in tanti aspetti anche sul digitale. Ovviamente Facebook va nella sua direzione perché la massima redditività è quella. Google l'ha fatto prima, l'hanno fatto prima altri soggetti. E Airbnb ovviamente ragiona in questi termini, diciamo, sembrava un modello vincente perché dava denaro a tutti quanti, sia alla piattaforma che ai soggetti appunto che erogano il servizio, però di fatto sta influendo in maniera determinante su un modello di sociale delle città, cioè sta svuotando le città dalle residenze, e siamo nel paradosso che i turisti vanno a vivere come un locale. Questo è il claim di Airbnb, vanno in centri storici a vivere come un locale, e locali non ce n'è più, perché non ci vivono più lì, vivono solamente i turisti, quindi cioè, siamo veramente alla deformazione della realtà. È chiaro che in questo stato, o anche gli stati, devono in qualche maniera regolamentarlo, perché sono attività economiche, le attività economiche, cioè. Ti faccio un esempio: se io voglio cambiare la destinazione d'uso urbanistica di un edificio, il mio appartamento in centro storico, e voglio far diventare un ufficio, devo fare tutta una trafila
Certo.
molto complicata. E allora, perché trasformare una residenza in un'attività di ricezione turistica ha comunque un impatto dal punto di vista, appunto, a parte antropologico, anche dall'impatto urbanistico, dal carico urbanistico, quindi maggior parcheggi, maggior servizi sanitari, maggiore acqua durante le stagioni, maggior carico urbanistico dal punto di vista della spazzatura e di tutti i servizi collegati. Quindi non si può affrontare così, lasciarlo allo stato brado, ecco. Deve essere appunto gestito. Quindi
Certo.
sì, ha influito notevolmente, però secondo me adesso verrà in qualche maniera regolamentato, come anche l'extra alberghiero al di fuori, diciamo, dei centri storici, del turismo delle seconde case, dove Sardegna praticamente copre la gran parte del flusso turistico, perché l'alberghiero sardo è molto molto limitato dal punto di vista dei posti letto.
Chiaro. Senti, l'ultima cosa, sempre in tema turismo, come vedi Google, che è un attore ingombrante, che però proprio ultimamente sta facendo un po' di mosse, insomma, interessanti sul turismo, insomma, Google Travel, questo portale che prova ad aggregare, ad essere un punto, diciamo, di riferimento per la individuazione della destinazione, anche poi la prenotazione dei voli e degli alberghi. Un po' tutto in uno, come ti sembra?
Allora, negli anni ha sempre un po' stupito, fino a un certo punto, come Google non si fosse messo appunto nel turismo, che è uno dei principali business. È chiaro che lo sappiamo tutti perché, Booking è uno degli inserzionisti più munifici e quindi
Certo.
evita di entrare in conflitto per evitare di perdere la commessa. Però in questi ultimi anni, in questi ultimi 2 anni, c'è stato un grande movimento più che sulla gestione dei dati sul turismo, sulle mappe, sulla georeferenziazione di qualunque cosa e soprattutto delle attività. Sia Google con Maps che Facebook con Local e anche TripAdvisor col tentativo di fare il social georeferenziato sul turismo, hanno puntato decisamente sul utilizzare appunto contenuti georeferenziati per poter poi proporre tutta una serie di servizi. È chiaro che Google è avvantaggiato perché transita tutto da loro e quindi gli viene semplice, però secondo me ci arriva a proporre un motore di booking, quantomeno a essere un servizio che poi farà pagare gli altri servizi che si poggeranno sulla sua piattaforma, perché
Quindi,
già le mappe non sono più gratuite, mentre prima Maps era totalmente gratuita, adesso non lo è più per un'attività commerciale, e sempre di più sta spingendo a censire. Devo dire che anche i numeri sono notevoli, perché chi ha attività su Maps con My Business trova dei numeri interessanti di traffico, di interazione anche con chi ricerca appunto le schede.
certo.
Ci stiamo arrivando, secondo me siamo al punto che sarà un soggetto interessante, oltre a tutto quello che è di supporto all'ispirazione di viaggio, quindi alla ricerca di itinerari e al vissuto del viaggio, quindi alla possibilità di durante il viaggio di poter utilizzare itinerari di poche ore, di un giorno, di 2 giorni, luoghi attrattori di interesse.
Anche,
Anche dimmi.
no, scusami, no, scusa, continua.
No, c'è l'aspetto, sarà veramente molto interessante quando gli elementi legati agli assistenti vocali e alla realtà aumentata avranno dei supporti meno ingombranti di un cellulare. Ecco, quando avremo degli occhiali in realtà aumentata e l'assistenza vocale è naturale, anche tradotta, in lingua tradotta, probabilmente, ecco, quello sarà il momento in cui veramente ne vedremo delle belle, perché viaggiare in una città e vedere i segnalini dei posti dove dobbiamo andare, vedere addirittura le recensioni delle stelle dei locali mentre ci passeggiamo a fianco e poter chiedere: ma lì c'è posto? All'assistente che chiama e te lo fa sapere, o addirittura è già, insomma, tutta questa serie di aspetti, secondo me, nel giro di un anno o 2 potranno essere la quotidianità, e allora lì ne vedremo più belle.
Eh sì, e anche lì vedo comunque che le pubbliche amministrazioni, come dire, non approfittano delle opportunità. Vedo tantissime bellissime destinazioni che però sono un po' lasciate abbandonate quando basterebbero un paio di foto fatte bene per attrarre ancora di più, diciamo, l'utenza. Quindi, insomma, c'è ancora tantissimo da fare. Io,
Sappiamo.
Gianluigi, ti
No.
ringrazio, è
Grazie a
stata una
te.
bellissima conversazione e direi che ti lascio alla Santa Moglie. Se ci dici
Beh,
cosa
sì,
prepara questa sera.
è ormai ora di cena, quindi vi devo purtroppo lasciare, non posso, non so ancora, è sempre una sorpresa, devo dire. Ecco, un'altra volta magari facciamo una chiacchierata solamente su Santa Moglie, così
Perfetto.
sarà molto più interessante di questa cosa. Ti
Grazie
ringrazio
ancora.
tantissimo, grazie a te,
Ciao,
ciao, ciao.
ciao, 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 ciao a tutti.
Ciao.